Le architetture del suono. A 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane. Di Paolo Paci.
Questo è un ricordo di tanti, tantissimi anni fa. Il campo da calcio è deserto. Solo due ragazzini scorrazzano attorno alla porta sbilenca e senza rete, sollevando sbuffi grigi. I calzoni corti, le calze scese sulle caviglie magre e scoriazioni alle ginocchia. Le scarpe della domenica impolverate. Io non mi avvicino, temo che mi passino il pallone, o forse temo che non me lo passino. Ciò che mi incuriosisce di più dell'oratorio sono i preti. Ne vedo due da lontano, tremolanti nella calura estiva, con la camicia bianca e le maniche arrotolate, i pantaloni neri che hanno perso la forma, se mai l'hanno avuta. Preti giovani, quasi bambini. Da vicino sono magri e somigliano stranamente alla statua di Don Leonardo Murialdo, il santo degli operai, posta sul sagrato. Mi agganciano, mi portano a spasso lungo il muro di cinta. Vogliono sapere chi sono, dove abito, cosa penso. Mi parlano del Murialdo. Aprire un oratorio è chiudere una prigione, così diceva. Non è una bella frase? Bella, sì, anche se non sono tanto sicuro del significato. Anche il nonno ce l'ha su con le prigioni, che quelle fasciste, dice, le ha viste da dentro, per cui ogni sabato va alla casa del popolo, 100 metri in linea d'aria dalla chiesa. Nemmeno della differenza tra la chiesa e la casa del popolo sono sicuro, ma ormai sono qui, in questo oratorio, ed è bello camminare coi preti nell'ombra dei platani. «E in montagna ci sei mai andato?» «No, la montagna non è una cosa della mia famiglia». D'estate andiamo in Versiglia, sabbia, sole, le onde. No, gli rispondo, e quasi mi aspetto che me la indicano con un dito dove si trova questa montagna. La città è piatta, più piatta della banchisa al Polo Nord quando si vede nei documentari e la televisione. L'orizzonte della città è piatto e si chiama pianura. Si coltivano il riso, il grano turco, il foraggio per le mucche, i pioppi per le cartiere, così almeno spiegava il maestro nelle lezioni di geografia. L'orizzonte poi è difficile vederlo, si sta sempre in mezzo alle case e anche se si sale in alto, come quando mi hanno portato sulle terrazze del Duomo, è saturo di una foschia giallastra che pare crema. Quella si chiama nebbia. Pianura e nebbia sono tutto ciò che conosco. Così quando i due preti mi propongono «Ti portiamo noi in montagna?» suona come la promessa di un salto nell'ignoto, un ignoto pieno di luce. «Sai, anche il Murialdo andava in montagna, lui e De Ciamarella, le Levanne, il Monviso, e giù una sfilza di cime che non ho mai sentito nominare. La montagna, dicono, è una cattedrale a cielo aperto. Allora, ci vieni?» È un ricordo di tanti, tantissimi anni fa, ma mi rivedo preciso, abbigliato per la prima gita dell'oratorio. Ho le scarpe scamosciate con la suola di para, i jeans, una borsa tracolla, la giacca a vento color mostarda. Il nostro mezzo di locomozione è un pulmino Volkswagen dagli spigoli arrotondati e i fanali tondi come occhiali ciechi, riverniciato alla meglio, scarburato. Ci stipiamo dentro tutti quanti, come acciughe in una scatoletta. Eccoci alla casa dei Giuseppini, all'inizio della valle. Ceniamo con pasta al sugo rosso e vino. Ne prendo anch'io mezzo bicchiere. Al piano di sopra c'è la camerata con i letti di ferro e i cotoni ruvidi, dove andremo a dormire. Dormire? I due preti si danno di gomito, ridono, e nessuno capisce perché. 2 ore di sonno. Poi qualcuno mi punta una torcia negli occhi. Sveglia! È ora di partire. A mezzanotte. Ecco cosa tramavano quei due. Il pulmino scarica le sue acciughine presso il cimitero. Da lì parte il sentiero. Notte fonda. Sembra tanto strano non essere nel mio letto, a una parete di distanza dal papà e dalla mamma. Ma tutti si mettono in cammino, intontiti, in fila indiana, e anch'io mi accodo. Un passo dietro l'altro, dietro l'altro, dietro l'altro. Il sentiero scorre sotto le scarpe come una stella filante che si srotola e ipnotizza. Inseguo il cono di luce della torcia mentre i miei piedi imparano nuove asperità, una radice, una pietra liscia, il fruscio delle foglie e delle erbe. Qualcuno dei compagni cerca lo schiamazzo, imita il lupo e il leone, ma presto si lascia sopraffare dal bosco, trasognato, e tutto torna a silenzio. Respiro, affanno, cuori leggeri su ginocchia molli di sonno. C'è una radura, il roccolo pare lo scheletro sbiancato di un gigante. Qui si cacciano gli uccelli, ci dice uno dei preti. Una montagna di ramaglie e tronchi odorosi di taglio fresco. Qui hanno fatto legna. Una cascina abbandonata. Qui non vive più nessuno. Mezz'ora, un'ora, un'ora e mezza, la salita sembra non finire mai. Ma finalmente il bosco si apre e arriviamo a un'altissima croce di ferro, un Golgota vuoto rivelato a sprazzi dai coni di luce delle torce. È la mia prima cima, si chiama Canto Alto e sta sopra i 1000 metri. Senti che fresco! Ci sparpagliamo sul prato sottostante. Una a una si spengono le torce, si zittiscono le voci. Il buio è così buio che pare una melassa di catrame da affondarci le mani e il viso. Questo è un ricordo di tanti, tantissimi anni fa, ma mi rivedo preciso, un adolescente sdraiato sul prato con la testa appoggiata sulla borsa. Spalanco gli occhi e vedo quello che non ho mai visto in vita mia. Le stelle. Miliardi di miliardi di miliardi, il cielo è tutto uno sciame di api elettriche che si impenne e si attorciglia in ondate di energia, possenti onde marine, appese al firmamento come nel quadro di Van Gogh. Hanno tutte un nome, davvero. Dove sono Vega e Aldebaran? Dove sono il cigno e il grande carro? Lo sciame è il luogo dell'indistinto, dove si fondono il tempo e lo spazio, dove un ragazzo che ha appena aperto gli occhi può smettere di essere se stesso e abbandonarsi alla paura del vuoto, alla follia dell'infinito. Quasi dimentico di respirare. Non ho mai visto niente di più nuovo e di più inesprimibile. «Hai visto quante?» sussurra uno dei preti che mi si è sdraiato accanto. Murialdo diceva che la bellezza delle stelle è un velo dello splendore divino. «Non è vero», penso tra me e me. «Nulla, nemmeno Dio, può essere più bello di tutto questo».